verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina, quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte ha uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo, muti.
La voce di Vittorio Gassman, che recita la poesia «Verrà la morte, avrà i tuoi occhi» di Cesare Pavese, una poesia pubblicata postuma dopo il tragico suicidio del poeta che si toglieva la vita esattamente 75 anni fa, il 27 agosto 1950. E in occasione di questo anniversario, da lunedì prossimo, inizierà la nostra serie intitolata «Non fate troppi pettegolezzi», dedicata proprio all'autore piemontese, con ospite Giacomo Iori, professore straordinario di letteratura italiana all'USI. E noi oggi invece accogliamo Gioele Cristofari, postdoc all'Università di Torino, autore della monografia Il canzoniere smembrato, pubblicato dalle edizioni dell'Orso nel 2021, e autore anche di Cesare Pavese politico, edito da Quodlibet nel 2025, di cui avevamo parlato proprio qui ad Alphaville qualche mese fa in occasione della sua pubblicazione. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Partiamo, Gioele Cristofari, da un ritratto generale di Cesare Pavese. Quali sono stati i temi a lui più cari e maggiormente ricorrenti nella sua scrittura?
Direi intanto che sono stati pochissimi i temi principali dell'opera di Pavese. Scriveva nei dialoghi con Leucò: «Io non ho niente in comune con gli esploratori, con gli avventurieri, anzi, preferisco fissarmi su un singolo oggetto e a un certo punto rendermi conto di non averlo mai visto davvero, come fino a quel momento». E altrove dice: «La mia opera è un monolito, i miei libri sono delle schegge di un monolito». Dunque pochi temi rastremati e insistiti. Il primo, lo si dice sempre così per elencarlo, il primo è il confronto, contrasto tra città e campagna. Città e campagna che in realtà non si oppongono davvero, anzi si viaggia, no? Dall'una all'altra. Il viaggio è un altro tema, lo diceva Giorgio Barberi Squarotti del romanzo pavesiano, e chi viaggia è tendenzialmente un adolescente, un viaggio iniziatico, è un adolescente che scopre che tra città e campagna poi forse non ci sono così tante differenze, che forse il lavoro contadino o il lavoro operaio sono una condanna nell'una e nell'altra. Ecco, l'adolescenza quindi finisce con questo viaggio. Dunque, adolescenza, viaggio, la città e la campagna, il lavoro e la politica anche, in qualche modo. Addirittura, forse non direi che sono temi, Pavese avrebbe detto sono dei miti, ecco, della mia scrittura.
Pochi temi dunque nella scrittura di Pavese, Gioele Cristofari. Pavese che ebbe una vita piuttosto solitaria, possiamo dire anche che fosse in realtà isolato anche nel panorama letterario, una voce fuori dal coro?
Ma direi che voleva apparire isolato, detta a un certo punto, detta la fascetta per le sue poesie, e scrive: «Sono la voce più isolata della poesia contemporanea». Io non lo direi, anzi, a guardare bene alla sua opera, alla sua biografia, tutt'altro. Sì, forse il Pavese giovane, il Pavese degli anni 30, era un isolato che traduceva i romanzieri americani un po' così nella solitudine del suo studio, da disoccupato e via dicendo. Ma quando Pavese inizia a pubblicare romanzi, cioè dal 41 con Paesi tuoi, Paesi tuoi è un romanzo che fa scuola per il neorealismo, uso questa etichetta, certo, anche se è contestata e Pavese forse l'avrebbe rifiutata, ma è un romanzo che fa scuola, a cui guarda un'intera generazione. E poi Pavese, dalla fine degli anni 30 inizia a lavorare alle Einaudi, e le Einaudi nei decenni centrali del Novecento è l'industria culturale più importante di tutta Italia. Giulio Einaudi forse è l'uomo potente, più potente di tutto il nostro campo culturale dell'epoca, e Pavese prendeva le decisioni per lui, diciamo, le decisioni editoriali per lui. Un solo esempio, un solo aneddoto, anche molto noto forse. Beh, a un certo punto sulla scrivania di Pavese arriva un dattiloscritto di un giovane chimico torinese che racconta la sua esperienza ad Auschwitz. Pavese dice: no, beh, non è il momento di pubblicare memorialistica dell'Olocausto. Quel dattiloscritto era il dattiloscritto di "Se questo è un uomo", il giovane chimico era Primo Levi, ma questo era il potere di Pavese, cioè non far pubblicare un romanzo del genere. Dunque, tutt'altro che un isolato,
E
anzi.
perché, una curiosità, ma perché secondo lei Pavese rifiuta la pubblicazione di questo volume? C'è un motivo rintracciabile nella sua personale, parabola letteraria?
Ma sì, io credo che Pavese avesse un po' in odio in quel momento quella che vedeva come memorialistica della Seconda Guerra Mondiale. In realtà non gli interessava la testimonianza individuale del soldato che ci aveva partecipato, del partigiano, e nemmeno di chi era finito in un campo di concentramento. Gli interessava di più la creazione finzionale, letteraria, come poi fa, non so, con La casa in collina.
Gioele Cristofari, lei lo abbiamo detto e forse si è un po' introdotto il tema in questa sua seconda risposta. Lei si è occupato del Pavese politico. Ecco, in effetti non è sempre facile collocare questo autore all'interno del dibattito politico del Novecento e del secondo dopoguerra. Pavese si schierò contro il fascismo, ma rimase comunque polemico nei confronti degli ambienti antifascisti. Si iscrisse al Partito Comunista, ma ebbe tendenze anarchiche. Quale visione politica emerge dagli scritti di Cesare Pavese? In che modo ha interpretato il contesto politico nel quale era inserito il contesto politico del Novecento?
Beh, direi che già lei ha delineato, no, un panorama perfetto, un percorso perfetto. L'unica cosa, ecco, che aggiungerei quando parla di tendenze anarchiche, non è una precisa ideologia, no? Non è un bakuniano, Pavese. Semplicemente a me sembra di intravedere in tutta la sua opera un rifiuto dell'organizzazione politica in quanto tale. Ci sono momenti di entusiasmo, naturalmente, non lo so, alla li a liberazione avvenuta, in cui anche Pavese, come tutta Italia, forse si aspetta una sorta di palingenesi dalla fine della guerra, ma di fatto Pavese rifiuta le lunghe parole delle assemblee del movimento operaio. Questo lo scrive in una sua poesia, o l'organizzazione dell'antifascismo liberale torinese, di cui poi faceva parte. Insomma, è un rifiuto, questo rifiuto all'integrazione a me sembra nasconda poi una sfiducia nella politica stessa, nella politica attiva, nell'impegno politico come mezzo di cambiare il mondo. D'altronde, Pavese giovane, sì, si impegna culturalmente e politicamente all'inizio degli anni 30 e poi, un po' quasi senza accorgersene, finisce prima in carcere e poi al confino politico in Calabria. Questa è la vera esperienza politica fondamentale
Che
di Pavese, ecco.
però ha un rapporto anche particolare, non sempre facile, con la resistenza in realtà.
Sì, dicevamo prima, no? La casa in collina sicuramente forse è il suo romanzo più problematico, forse anche il più bello. Il protagonista è un borghese che sa di non poter fare la resistenza, di non essere, diremmo con termini un po' così marxisti, un soggetto rivoluzionario. I veri soggetti rivoluzionari sono gli operai comunisti, che la casa in collina non ce l'hanno e non ci si possono rifugiare quando Torino viene bombardata. Insomma, Pavese ci sta dicendo che cosa? Che l'attività politica dipende anche dal nostro stesso posizionamento sociale, dal posizionamento situato, no? E non a caso quello è un romanzo che appare nel momento, subito dopo la liberazione, in cui si aspettava la conciliazione tra gli opposti. Pavese sembra dirci: fate attenzione, perché dentro questo antifascismo ci sono componenti diverse e prima o poi emergeranno, in qualche modo profetico, visto quello che poi succede a fine anni 40, no?
Certo. Pavese, tra l'altro, ha scritto la sua tesi di laurea su Walt Whitman, grande poeta statunitense. Pavese è stato traduttore, oltre che scrittore, lo sappiamo nelle sue raccolte poetiche. Troviamo anche alcune poesie in inglese. Cosa affascinava Pavese, della letteratura statunitense e inglese?
Ma tendo di nuovo noiosamente a leggere anche questo interesse come un interesse politico e antifascista, nel senso che Pavese traduce romanzi americani, poesie americane,
Come opposizione al
nordamericane.
regime che non lo permetteva in qualche modo.
Esatto, in un momento in cui l'americanistica in Italia non esiste, perché le prime cattedre di americanistica ce le abbiamo poi negli anni 60 e Pavese invece traduce scrittori americani negli anni 30, poi smette e smette, guarda caso, quando il regime cade. E lo scrive, quella americana è una società che ha il male della crescita, che sta crescendo, una società giovane, un po' lo stereotipo, ancora Pasolini ce l'aveva questo stereotipo degli Stati Uniti come società giovane e lussureggiante in qualche modo. Ma per Pavese lo fu senz'altro, lo fu per Vittorini all'epoca, lo fu per molti altri. Oggi, per attualizzare un po' questa cosa, ecco, oggi chissà. Un giovane laureato in un'università, in una facoltà di lettere, a quale società guarda? Di certo non a quella americana,
Certo,
che mi
certo.
sembra tutt'altro che viva in questo senso.
Senta, noi stiamo parlando di Pavese perché sono 75 anni dalla morte oggi, allora la domanda è un po', come dire, necessaria da fare, viene spontanea. Pavese e le sue opere sono ancora attuali?
Beh sì, sono ancora attuali, sicuramente. Io credo che ognuno di noi, poi Pavese è un classico, è un contenitore dentro il quale ognuno di noi vede quello che vuole. Dicevamo all'inizio dei miti pavesiani, no? Sono miti universali. Pavese avrebbe detto sono universali fantastici, il viaggio, l'adolescenza, il contrasto tra la città e la campagna. Ognuno di noi ci vede quello che vuole. Personalmente, ma forse si è capito dalle mie risposte, che trovo oggi è soprattutto il dramma anche politico di Pavese. Credo che i problemi che indica Pavese nella resistenza, nel dopo, nella fase della ricostruzione, siano problemi che non abbiamo ancora del tutto affrontato. Ecco, per questo è interessante leggerlo. E poi quel rifiuto della politica come mezzo per cambiare il mondo e quell'essere uomo solo e disorganizzato, beh, questo è un dato di fascino ecco, che sottolineerei.
Quindi l'attualità del Pavese politico, oltre che del Pavese poeta e scrittore. Noi concludiamo su questo, Gioele Cristofari. Io la ringrazio molto per essere stato con noi oggi.
Grazie a lei e buona giornata.